Buongiorno, chiedo consigliere assessore di prendere posizione negli scranni che iniziamo il consiglio comunale. Quindi iniziamo il consiglio comunale. Buongiorno a tutti. Chiedo al segretario di effettuare l'appello. Grazie segretario.
Amadio Paola. Amicucci Cristina.
Presente.
Bitti Matteo. Camerucci Silvia. Chiucchiù Tonino. Di Rosa Mirko. Fenucci Gianluca. Assente. Gigli Massimo. Giulianelli Luca. Maiulatesi Laura. Masiero Claudia. Mosconi Andrea. Pantaloni Matteo. Paolini Pamela. Sabatini Roberto. Stefanini Leonora. Tanfani Stefano.
Presente.
Accalini Andrea. Caimmi Cinzia.
Presente.
Chiappa Eleonora. Favi Francesco. Gobbi Lorenzo.
Grazie segretario, quindi ci siamo con il numero legale, iniziamo la seduta di questo consiglio comunale. Al primo punto dell'ordine del giorno, comunicazione del sindaco e del presidente del consiglio. Sindaco, qualche comunicazione? Quindi non ci sono comunicazioni. Al punto numero due, non sono state pervenute interrogazioni, interpellanze, quindi non c'è niente al punto numero 2, quindi passiamo al punto numero 3. E scusate un attimo, prima del punto numero 3 devo fare la nomina dei scrutatori, quindi scrutatori effettivi QQ, Stefanini e Giulianelli, e, scusa, Stefanini e supplente e Sabatini, l'effettiva è la Camerucci, sull'effettiva, e supplenti invece ci abbiamo Di Rosa e Mosconi. Quindi, come ho detto, passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025 in relazione all'assessore Gobbi. Prego, assessore.
Grazie.
Grazie, presidente. Allora, siamo ormai al terzo rendiconto di questa amministrazione. Sapete che il rendiconto deve essere approvato entro il 30 di aprile e tutta la documentazione è stata messa a disposizione nei tempi indicati dal regolamento di contabilità, ovvero almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di approvazione. Partiamo con il primo degli allegati al rendiconto, che tra i più significativi, è quello del quadro generale riassuntivo. Noi abbiamo nel quadro generale riassuntivo una esposizione per le entrate, degli accertamenti e degli incassi, e per le spese, degli impegni e pagamenti. Per quanto riguarda le entrate, noi partiamo con un fondo di cassa dell'esercizio di 1.345.239,32. Abbiamo poi le entrate derivanti dal titolo primo, cioè le entrate quelle correnti di natura tributaria e contributiva, pari a 8.268.489 per quanto riguarda gli accertamenti e 7.857.953,18 per quanto riguarda gli incassi. Quindi è una percentuale che va al 95% degli incassi sugli accertamenti presi nell'esercizio finanziario 2025, quindi abbiamo avuto una buonissima riscossione delle entrate. Per quanto riguarda le entrate al titolo 2, cioè trasferimenti correnti, abbiamo accertato 1.482.761,85 e incassato 1.307.434,03. Nelle entrate al titolo 3, quelle extra tributarie, abbiamo accertato 3.437.305,82 e incassato 3.500.091. Se notate, abbiamo incassato di più degli accertamenti, questo significa che alcune entrate sono state accertate direttamente per cassa e non erano previste. Poi abbiamo al titolo 4 le entrate in conto capitale per 439.373,82 e incassi di 2.053.439,55. Questo ovviamente gli incassi sono maggiori perché abbiamo tutte le rendicontazioni degli investimenti che abbiamo fatto col PNRR, per cui prima paghiamo e poi ci vengono rimborsati. Il totale complessivo delle entrate risulta quindi essere di 24.235.396,43 per quanto riguarda gli accertamenti e gli incassi di 24.553.263,91. Andiamo adesso alle spese. Il rapporto tra gli impegni e i pagamenti. Al titolo 1, le spese correnti, abbiamo impegnato 12.089.508,53 e pagato 12.286.206,30. Anche qui i pagamenti sono superiori perché c'erano pagamenti in conto residui. Perché stiamo parlando della competenza 2025. Al titolo 2 per le spese in conto capitale, gli impegni assunti sono stati 1.243.164,35 e i pagamenti di 1.650.652,52, anche qui perché c'erano pagamenti in conto residui. E il titolo 4, che sono i rimborsi prestiti, i rimborsi per i mutui che ha in essere il Comune di Chiaravalle ammonta a 135.850,68, sia ovviamente per gli impegni e per i pagamenti. Il totale complessivo delle spese è di 23.232.679,74 per quanto riguarda gli impegni e per quanto riguarda i pagamenti di 22.428.486,68. Passiamo adesso alla verifica degli equilibri di bilancio, sempre in competenza tra accertamenti e impegni. Noi abbiamo un risultato di competenza di parte corrente pari a 884.338,98, a cui vanno sottratte ovviamente tutte le risorse vincolate e gli accantonamenti, che sono di 178.161,75 la prima e 415.615,67 la seconda, per un equilibrio complessivo di parte corrente pari a 290.561,56. Andiamo adesso alla parte in conto capitale. Per la parte in conto capitale abbiamo un risultato di competenza di 118.377,71, anche qui vanno poi sottratte le risorse accantonate e vincolate per 26.875 e 1.659,20, per cui l'equilibrio in conto capitale è di complessivo è di 89.843,51. Qui abbiamo quindi un risultato di competenza complessivo di 1.002.716,69, a cui ovviamente vanno sottratte tutte le risorse vincolate accantonate. Il risultato finale, quello che trovate nell'allegato al V3, è l'equilibrio complessivo di 380.405,07. La legge finanziaria 2025 aveva portato l'equilibrio di un ente praticamente per importi pari o superiori a zero, quindi non deve essere zero ma non deve essere nemmeno negativo. Se voi andate a vedere prima della finanziaria, l'equilibrio era dato dal quello che veniva definito V2, cioè equilibrio di bilancio complessivo. Mentre l'equilibrio di bilancio, scusate, adesso invece si prende in considerazione l'equilibrio V3, l'equilibrio complessivo, perché prima della norma non venivano sottratti le risorse accantonate e vincolate, cosa che è avvenuta dopo, successivamente. Noi eravamo in equilibrio sia con la vecchia norma che con la nuova. Adesso andiamo a quello che interessa un po' più a tutti, è il prospetto ovviamente dimostrativo del risultato di amministrazione. Noi partiamo da un fondo di cassa al 1 gennaio 2025 pari a 1.345.239,32. A questo vanno poi aggiunte le riscossioni sia tra i residui che la competenza di 23.208.024,59 e vanno sottratti ovviamente i pagamenti che sono, è pari ad un importo di 22.428.486,68. Per cui da questa somma algebrica ne scaturisce un saldo di cassa al 31 dicembre 2025 di 2.124.777,23. Per quanto riguarda i residui attivi, questa è un'operazione che viene fatta dopo il riaccertamento dei residui, per quanto riguarda i residui attivi l'importo ricalcolato è stato di 6.058.262,91 che ovviamente è una somma in positivo. Mentre in negativo ci sono i residui passivi, che pari a 3.076.389,72. A questi poi vanno sottratte le risorse che sono nel fondo, nei fondi pluriennali vincolati, sia quello per la parte corrente che per la parte investimenti. Il primo di 390.009,98 e il secondo di 826.196,07. Da questo risultato algebrico abbiamo un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 pari a 3.890.444,37. Questo risultato di amministrazione ovviamente va depurato della parte accantonata e della parte vincolata. La parte accantonata, tra le risorse della parte accantonata c'è l'FCDE, cioè il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2025, che è pari a 1.253.542,44. Il fondo è calcolato con la norma attuale perché ancora il decreto di modifica del calcolo del credito non è stato disposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, che è una norma che cambierà il modo di calcolo e dovrebbe alleggerire comunque questo accantonamento, perché se è pur sì una garanzia limita di molto la capacità di spesa degli enti. Poi abbiamo il fondo contenzioso che è di 556.593,90. Il fondo obiettivi di finanza pubblica, quello che dobbiamo accantonare ogni anno delle risorse di parte corrente, che per il 2025 era di 26.875, queste risorse le andremo poi a utilizzare quest'anno come, però come parte investimenti. L'anno prossimo questo fondo obiettivi di finanza pubblica, l'avete visto poi tanto quando abbiamo approvato il bilancio 2026-2028, è di 53.000 euro circa. Quindi sarà più alto. Poi abbiamo altri accantonamenti per 441.947,25 che sono praticamente gran parte, cioè 412.881 per i rinnovi del contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, perché il contratto appena rinnovato era quello già scaduto praticamente, cioè quello 22-24, adesso si stanno già avviate le trattative per il rinnovo del 25-27. Poi abbiamo l'indennità di fine mandato del sindaco che viene accantonata ovviamente, che adesso è pari a 14.520 euro, e il fondo rischi per 14.545,54 euro. Poi viene sottratta anche, come dicevo prima, la parte vincolata, che sono quelle risorse che sono state che sono vincolate da leggi o da trasferimenti vincolati. Le prime sono pari a 172.431,40, le seconde di 102.483,57. Poi abbiamo un altro vincolo che è quello sempre per l'ente, che sono gli oneri previdenziali sulle retribuzioni. Questo riguarda la polizia locale, quello per l'applicazione del codice della strada dell'articolo 208 per 5.730,35. In totale la parte vincolata è di 280.645,32. Ogni voce di questi vincoli o accantonamenti li trovate negli allegati, ovviamente al bilancio, sia nell'allegato nella pagina 1 dell'allegato elenco analitico delle risorse vincolate e nella pagina 1 e 2 dell'elenco analitico delle risorse vincolate. Quindi il risultato di amministrazione, diciamo quel cosiddetto avanzo libero, per l'annualità che ne scaturisce dal rendiconto 2025 è di 1.330.840,46. Come dispone l'articolo 187 del TUEL, non avendo tra le priorità di utilizzo di questo importo, di queste risorse, non abbiamo debiti fuori bilancio da coprire, perché se avete letto gli allegati ci sono tutte le dichiarazioni di ogni responsabile del settore che dichiarano l'assenza di debiti fuori bilancio. Non abbiamo da salvaguardare gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193, perché comunque il nostro bilancio è in equilibrio, quindi buona parte di queste risorse le utilizzeremo, come vedremo poi nelle variazioni successive, nel punto successivo, le riutilizzeremo per spese in conto capitale, ovvero per opere o lavori pubblici. Poi andiamo avanti, sì, allora qualche accenno ve lo do su altri documenti del rendiconto, ad esempio l'indebitamento dell'ente è molto buono, perché dal limite del 10% delle entrate prime tre titoli siamo appena allo 0,22, con un indebitamento pro capite d'appena di 84 euro circa. Questo non perché non è stato mai fatto niente, perché in questi 13 anni sono stati spesi milioni di euro, ma perché sono stati intercettati sempre contributi pubblici e per il resto sono stati fatti con risorse proprie di bilancio, senza accedere ad altre a mutui. L'unico mutuo che al momento abbiamo autorizzato in bilancio è quello per la chiesetta di San Giuseppe. Poi abbiamo i quadri, sui quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale del Comune di Chiaravalle, nel consuntivo 2025 diciamo che siamo in linea con quanto preventivato nel bilancio di previsione 2025. Se andiamo ad analizzarli uno per uno, noi abbiamo per la residenza protetta La Ginestra una percentuale di copertura delle spese dell'82,83%, nel consuntivo 2024 era più alto, era 85,72. Voi sapete, come avevo più volte detto anche in fase di approvazione del bilancio, lì ci sono stati forti aumenti dovuti principalmente, oltre che dei costi dei materiali e servizi, principalmente ai costi del personale, del contratto del personale delle cooperative. Noi abbiamo assorbito gran parte di quei costi come Comune di Chiaravalle. Per quanto riguarda il centro diurno Arcobaleno, noi abbiamo una percentuale di copertura delle spese del 72,59%, avevamo preventivato nel bilancio 2025 al 71,54%, quindi siamo in linea. Lì, se vi ricordate, avevamo fatto una forte riduzione delle tariffe. Vi faccio un esempio: un utente che frequentante è passato da una retta di 885 euro al mese del 2024 a 516 euro nel 2025. Abbiamo assorbito una parte, una cospicua parte della quota di compartecipazione che è prevista dalla delibera 1446 del 2024 della Regione Marche, che prevedeva per l'utente 19,70 al giorno, quando noi l'abbiamo portata a 10 euro. Per quanto riguarda l'asilo nido, abbiamo una copertura delle spese al 58,22%. Nel preventivo 2025 era del 50,33%, ma questo ovviamente ci ha sballato un po' i conti, perché c'è stato poi un numero superiore di utenti, perché abbiamo portato la struttura al massimo della capienza, 65 bambini. Per quanto riguarda il centro di formazione fisico-sportiva, La percentuale di copertura delle spese è stata del 71,30% con un preventivo 2025 al 69,90%. Gli impianti sportivi, la percentuale di copertura è un po' aumentata, è stata portata al 4,42% come consuntivo. Nel previsionale 2025 era dell'1,16%. Questo perché sono stati fatti nuovi affidamenti di gestione, quindi sono state aggiornate le varie tariffe che erano ferme da tempo, ma non perché ci sia stato un aumento degli introiti del comune, ma proprio perché per la gestione degli impianti i costi sono aumentati, quindi non potevano essere più i costi paragonati a quelli di 10 anni fa. Le mense scolastiche c'è stato una percentuale di copertura delle spese dell'84,35%, nel preventivo avevamo messo di più al 92%, invece sono stati livellati insomma il numero di pasti con il costo e quindi come copertura delle spese siamo arrivati all'84,35%. Abbiamo poi il teatro comunale diciamo che siamo proprio in linea con quanto preventivato, che avevamo preventivato nel 2025 un 12,16%, siamo arrivati al consuntivo 2025 all'11,63%. Se vi ricordate, noi siamo partiti da un consuntivo 2023 che superava di poco il 3%. Abbiamo portato poi al 9,44% nel consuntivo 2024 e siamo arrivati quindi all'11,63% nel consuntivo 2025. Qui va messo comunque in evidenza che in generale le spese, cioè i costi vivi per il mantenimento in apertura del teatro, sono stati ridotti da 174.768 del 2024 a 154.830,37 del 2025, quindi circa 20.000 euro in meno di spese. L'illuminazione votiva siamo passati al 92,31%, lì avevamo fatto degli adeguamenti nel 2024. In generale quindi il totale della gestione dei servizi a domanda individuale hanno avuto una copertura del 69,37%, avevamo preventivato il 65,27%, quindi diciamo che siamo abbastanza in linea. Per quanto riguarda, non sto a parlare della contabilità economico-patrimoniale, perché comunque la contabilità economico-patrimoniale attualmente non ha valore giuridico ma ha solo fini conoscitivi, anche se dal 2000, anzi abbiamo già iniziato la sperimentazione quest'anno con dei modelli che abbiamo dovuto compilare e trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato, però quelli non hanno valore giuridico, quindi non passano in Consiglio Comunale, ma sono solamente un'informazione, delle informazioni che stiamo dando alla Ragioneria regionale, al Generale dello Stato, per poi strutturare bene il nuovo bilancio, cioè la nuova contabilità economico-patrimoniale, l'ACROAL, non so se ne avete sentito già parlare, che è in sperimentazione ormai dal 2018, ma entrerà proprio con valore giuridico nel 2030. Già però nelle prossime annualità 2028-2029 avremo dei modelli di raccordo, per cui che ci sono già sul sito poi della Ragioneria, per cui già verranno riparametrate tutte le voci di bilancio del conto economico, quindi patrimonio, stato patrimoniale passivo e attivo, e il conto economico verranno riparametrate al piano dei conti unitario unico, che sarà uguale a livello europeo. A quel punto, quando entrerà in vigore, anche la contabilità economico-patrimoniale avrà un valore giuridico e peserà sull'equilibrio complessivo del bilancio. anche se la contabilità finanziaria rimarrà, comunque avrà sempre il suo ruolo autorizzativo come ha tuttora, perché non si potrebbe fare altrimenti. Allora, io qui, per quanto riguarda il rendiconto, mi fermo qui, se ci avete delle domande.
Grazie Assessore Gobbi, quindi apro ora la discussione, se ci sono interventi. Se non ci sono, prego Consigliere Mosconi.
Grazie Presidente, volevo aggiungere nulla alla relazione dell'assessore, che mi sembra esaustiva e molto chiara. Però mi piacerebbe sottolineare il fatto che questo bilancio, questo rendiconto, insomma, che apparentemente ha una valenza puramente tecnica, nel senso che dobbiamo approvare entro il 30 aprile quello che è la fotografia di un anno intero, quando sappiamo bene che è al momento del previsionale che noi facciamo scelte precise. Non siamo un'azienda, siamo un ente pubblico, quindi il rendiconto finale è semplicemente una fotografia di quanto è stato fatto fino al 31 dicembre dell'anno prima. Però dalle parole dell'assessore emergono alcuni fatti, ne vorrei sottolineare due. Il primo è che il nostro ente ha un livello di indebitamento limitatissimo, che ci permette di dire che è un bilancio estremamente sano, nonostante in tutti questi anni in cui questa amministrazione ha governato la città sotto varie forme con diverse persone, sono stati fatti notevoli investimenti. Questo vuol dire che l'ente ha lavorato in maniera oculata e ha saputo trovare le risorse dove c'erano, quindi senza ricorrere all'indebitamento, che comunque è sempre una scelta che ha degli effetti a lungo termine. Cioè un comune che prende un mutuo lo fa per i prossimi 20 anni, quindi lascia in eredità ai cittadini, amministratori che verranno, un fardello, e noi questo l'abbiamo sempre evitato. L'altra cosa che credo balza agli occhi chiunque legga i prospetti è che di quell'avanzo di 3,3 milioni poi ne rimane 1,3 milioni. Questo ha ha un significato forte, nel senso che è evidente che, considerato quello che accadde in anni passati, la prudenza è necessaria. Cioè sapere che gli enti locali sono comunque costretti dentro delle maglie molto precise a non sforare i propri conti, quindi contribuiscono in qualche modo ad una stabilità della finanza pubblica. Però al tempo stesso questo ci fa dire, insomma, ci fa vedere quanto stretto è il margine di manovra degli enti, quanto è importante quella parte che viene trattenuta in qualche maniera per il fondo dei crediti di business agilità, che è 1,2 milioni, quindi stiamo parlando di più di un terzo dell'intera cifra. Quindi si tratta di scelte di finanza pubblica che fanno sì che un ente piccolo come il nostro, per non parlare poi di quelli ancora più piccoli, siano in qualche maniera costretti a fare delle scelte molto spesso conservative e limitative, quando sappiamo che poi gli enti come i comuni sono quelli che stanno più a contatto con i cittadini, quindi avrebbero maggiore bisogno di poter spendere. Quindi tutto ciò era per dire che ben venga la revisione, che in parte forse migliorerà le cose nel calcolo dei fondi di dubbia esigibilità, però ecco, rimane il fatto che penso possiamo dirci soddisfatti del fatto che in questi anni siamo riusciti a mantenere il bilancio in equilibrio, sano, senza debiti che vadano a incidere nel futuro, quindi lasciando poi in prospettiva un bilancio che permetterà a chi verrà ad amministrare la città dopo di noi di poter fare scelte come le abbiamo fatte, ma al tempo stesso di aver saputo mantenere Chiaravalle come una città che ha investito e che ha in qualche maniera garantito i servizi. Credo che questo non sia un risultato banale, sia invece da sottolineare. Quindi è da membro di un'amministrazione che da tanti anni governa Chiaravalle, credo che sia importante rivendicarlo.
Grazie Consigliere Mosconi. Dichiarazione di voto. Prego Consigliere Di Rosa.
Ok, sì, grazie, penso che ci sia poco da aggiungere sia alla relazione dell'assessore Gobbi che insomma al commento che ha fatto il consigliere Mosconi, che secondo me insomma ha spiegato perfettamente il punto di vista del gruppo di maggioranza che si trova appunto a dover arrivare ad approvare un rendiconto che dimostra insomma che la buona salute del bilancio della città di Chiaravalle e la possibilità di poter spendere poi questo avanzo di amministrazione, di poter impegnare, e poi lo vedremo nella parte relativa alle variazioni di bilancio, e quindi insomma poter realizzare servizi e beni collettivi per la cittadinanza. Quindi insomma la dichiarazione di voto è ovviamente favorevole.
Grazie consigliere Di Rosa, prego consigliere Sabatini.
Sì, grazie presidente, il gruppo Insieme per Chiaravalle si asterrà.
Grazie consigliere Sabatini. Consigliera Paolini.
Sì, allora, noi pronti per Chiaravalle ci asteniamo.
Grazie consigliera Paolini, e quindi metto ora votazione per alzata di mano. Quindi il punto numero 3 all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025, favorevoli? Astenuti? Paolini, Camerucci, Sabatini, contrari nessuno, il Consiglio approva. Metto ora in votazione immediata esecutività dell'atto, per alzata di mano favorevoli? Astenuti? Paolini, Camerucci, Sabatini, contrari nessuno, il Consiglio approva.